il giornale Informazione, che poi è una notizia anche ricevuta stamattina dalla Germania, da Giuseppina.
Giuseppe, Dio ti benedica, Giuseppina. Mandate le notizie importanti che incappate, perché ogni tanto me ne sfugge qualcuna. Va bene, grazie. Questa la mandate Giuseppina, grazie.
Sì, lei l'ha presa dai giornali tedeschi. Io l'ho trovata su internet in italiano.
Oh, dice... Lei l'ha mandata ai giornali tedeschi?
Sì.
In tedesco?
No, in italiano, l'ha tradotto lei per noi.
Ah, bravo, chi è tedesco? Qui non ci no. siamo, eh?
Dice il giornale Informazione. Elon Musk, ecco il piano di pace per l'Ucraina, l'ira di Zelensky.
Caro mio, ehi. Zelensky si attende all'ira di Dio, Zelensky, eh?
Cioè, la Russia, dice il giornale tedesco che Giuseppina ha inviato, la Russia accoglie con favore il piano di pace di Elon Musk. Su Twitter, Elon Musk presenta una possibile fine della guerra di aggressione russa. Il presidente ucraino Zelensky trova parole taglienti. Musk ha twittato lunedì uno status neutrale per l'Ucraina. La rinuncia del paese alla Crimea, annessa alla Russia, e i nuovi referendum sotto la supervisione delle Nazioni Unite sulla proprietà statale degli altri territori detenuti dalla Russia. Secondo Elon Musk, questo scenario, in contrasto con una guerra nucleare, è molto probabile.
Cioè, preferisce la guerra nucleare, ma non dare l'indipendenza al Donbass, come... La NATO ha dato l'indipendenza a Kosovo. No, scherziamo, guerra nucleare, avanti. Cioè, mica normale questo qui, eh?
Risposte indignate sono seguite dalla parte ucraina. In breve tempo diverse centinaia di migliaia di persone hanno preso parte al sondaggio. Oltre il 90% ha preferito Musk.
Quindi praticamente questo qui è un guerrafondaio nazista, in poche parole.
Chi?
È sempre stato un mercenario.
Chi, Elon Musk?
E come chi?
No, non hai detto chi, devi menzionare chi.
Dillo tu.
Zelensky.
Logico. Cioè lui ha preso i suoi 30 denari, no? Dalla CIA, si è comprato la villa Forte dei Marmi in Italia, abbiamo parlato settimana scorsa, no? Settimana scorsa o due settimane fa?
Non lo so.
Forte dei Marmi, insomma una o due settimane, abbiamo fatto vedere anche le foto della sua villa che ha comprato a Forte dei Marmi. In Toscana, e lui è andato a visitare, dopo che ha negato, ha detto no, non c'è nessuna villa, niente, poi gli hanno fatto le foto, era lì che viveva lì, e deve stare attento quello lì adesso deve stare molto attento ad andare lì a prendere il sole a Forte dei Marmi, perché ci sono i cecchini del KGB, perché questo qui si è firmato la condanna a morte, questo non può in nessun modo sperare di passare la liscia, perché hanno ucciso il figlio di Dugin, la figlia di Dugin, che è il braccio destro di Putin, e come spera di farla franca questa qua? Va bene, adesso va a Forte dei Marmi a prendere il sole, a godersi i 30 denari. L'America stessa abbiamo parlato settimana scorsa, abbiamo parlato che la CIA ha detto che è stato lui o non ancora?
Non ancora oggi.
Non ancora, ne parleremo oggi.
Oggi, questo è oggi.
Ne parliamo
sì.
Oggi. Interessantissimo. Mm-hmm. Cioè, che succede? La CIA ha scaricato Zelensky, in poche parole. Insomma, comunque questa notizia, Elon Musk, ecco il piano di pace per l'Ucraina, praticamente Elon Musk è un genio, praticamente. Però non è un genio comune, nel senso che questa idea sua è già stata sventolata da diverse parti, solo che Elon Musk non è uno normale, è uno che innanzitutto è il più ricco uomo del mondo, ha soppiantato tutti, è un genio questo qua. Poi lui ha regalato l'internet all'Ucraina che non l'aveva, era bloccata per la guerra, lui ha regalato l'internet perché lui c'ha migliaia di satelliti che circolano intorno al pianeta. Elon Musk, tra l'altro, una cosa curiosa, lui ha detto di essere cristiano, capito? E ha detto di essere cristiano, e quindi bisogna vedere se è cristiano oppure no, bisogna vedere se è cristiano veramente oppure se anche Putin dice essere cristiano, però
sì.
Qua tutti i cristiani sono diventati, persino il Papa si presenta come cristiano adesso, non più come Pachamama. Insomma, vediamo che succede, però venendo da Elon Musk, che quando lui parla tutti ascoltano, bene. E adesso vedremo, perché questa qui è l'unica soluzione. È l'unica soluzione. Tutti sono pronti a fare la guerra nucleare, la Russia perché dice se io non vinco in Ucraina, prossimo arriva una Mosca, la NATO arriva a Mosca. Bloccando l'Ucraina blocca la NATO, la NATO adesso è la numero uno guerrafondaia del mondo, è la NATO. Non la Russia, non i sovietici che non ci sono più, la NATO. Che la Russia non stava invadendo nessuno, non stava circondando nessuno, non stava mandando missili atomici a Cuba, niente. È la NATO che è andata a prendere i paesi baltici, la Polonia e la Romania, eccetera, e adesso anche la Finlandia e così, e vuole prendere anche l'Ucraina. L'Ucraina è la linea rossa. Se tu prendi l'Ucraina, che è una nazione gigantesca in Europa, se prendi l'Ucraina, la Russia non può, ha cercato, non può più andare da nessuna parte lì. Quindi lì hanno messo la linea rossa, qui è la linea del Piave. Il Piave mormorò, non passa allo straniero, va bene?
Sì, sì.
E allora Zelensky dice facciamo la guerra atomica, Zelensky è da ospedalizzare, è da mettere in camicia di forza, Zelensky altro che Villa Forte dei Marmi, bisogna portarlo alla fortezza di Gaeta, che lì c'è una prigione, la prigione militare, va bene? A posto, sì. A posto qui?
Sì.
Finito con questo?
Sì, 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 va bene così.
Allora, questo qui sarebbe la soluzione, così evita una guerra nucleare. Spero che gli è entrato anche nella zucca di Uncle Sam. Uncle Sam sarebbe Stati Uniti.
Sì, e sembra che la Russia è favorevole, però non l'Ucraina, perché l'articolo informazione dice una proposta che ha fatto imbestialire il presidente ucraino, che in un post pubblicato sul suo Twitter ha scritto: quale Elon Musk preferite? Quello che sostiene l'Ucraina o quello che sostiene la Russia?
Ha ricevuto una notizia?
Sì, questo è sempre da Giuseppina. Dice Huffington Post, il ponte di Crimea che brucia è una doppia batosta per Mosca, simbolica e logistica. Sabato mattina presto, il ponte di Crimea, forse il suo oggetto di prestigio più importante, ha preso fuoco ed è crollato in 3 punti. Il video mostrava esplosioni e fiamme alte 1 metro nel cielo sabato mattina. Sul pezzo di binario si potevano vedere vagoni ferroviari in fiamme e anche la carreggiata sul tratto stradale è stata gravemente danneggiata. Il traffico si è fermato, il governo di Simferopol ha annunciato che era allo studio un collegamento in traghetto. Non ci sono stati feriti o morti. Secondo Mosca dice ci sono stati 3 morti.
Insomma c'è guerra, E si bombarda una vicenda. Tieni presente che l'Huffington Post,
sì,
nome stranissimo, è un giornale di Bruxelles, quindi è propaganda occidentale al massimo. Infatti se tu guardi la propaganda occidentale vedi solo carri armati distrutti russi, solo i russi che fanno violenze, che fanno stupri, questo succede in ogni guerra. Però i crimini di Zelensky non li fanno vedere. Ho visto un filmato così di contrabbando che ci hanno mandato dei fratelli e facciamo vedere gli ucraini filonazisti di Zelensky, eccetera, che hanno preso prigionieri 4-5 russi e mentre erano lì si divertivano a sparargli alle gambe a questi prigionieri russi. E i soldati cascavano per terra, gli sparavano alle gambe per non essere accusati di omicidio. Questi sono i soldati di Zelensky, questa è la... perché quest'odio di Zelensky non è ucraino, è nazista. Quando è caduta la Germania sono rimaste delle sacche naziste in giro per l'Europa, una sacca nazista è rimasta in Ucraina, che in Ucraina quando Hitler invase l'Ucraina era filo nazista, è stata per l'ignoranza di Hitler che ha perso la guerra, perché si è inimicato gli ucraini, invece di andare lì a corteggiarli, trattarli come esseri umani, li hanno trattato come bestie, come inferiori, e allora l'Ucraina si è rivolta contro Hitler. Hitler non era molto intelligente, però l'Ucraina era molto filonazista, infatti sono rimasti Zelensky è uno di questi, un attore che la CIA ha scoperto che era filonazista. E allora la storia la conosciamo, ha fatto un film che lui era l'attore che diventava presidente dell'Ucraina, quindi virgolette profezia, tutta un'orchestra, orchestrazione orchestrata dalla CIA. Sufficiente, Angela?
Sì, va bene.
Quindi è vero, sto ponte sarà anche bruciato, non lo so, vediamo. Sarà, beh, so che sia un ponte. In guerra tutti i ponti vengono fatti saltare. Guarda il ponte che gli americani indiavolati hanno bombardato a Belgrado, un ponte gigantesco. L'hanno bombardato gli americani, allora è normale. Ma sai, bisogna vedere, giudicare la storia da come finisce, non da come inizia. Siamo nel mezzo del guado, vogliono tirarsi le bombe atomiche per l'allegria degli italiani e del resto. Vediamo se saranno... Io l'ho già detto già all'inizio, non vedo profeticamente una guerra atomica adesso, ci sarà, altro che se ci sarà, altro che, e ci sarà in Italia, in Europa, in Medio Oriente, ci sarà e gli italiani se la vedranno brutta. In base a profezie abbiamo studiato nel nostro corso biblico profetico che inviamo a chiunque lo richiede gratis, abbiamo studiato che ci saranno guerre atomiche, compresa l'Italia, compresa tre nazioni. Perché? Perché l'Italia è la fine dell'ultimo impero mondiale, rappresentato dal signor Pachamama, che rappresenta il sacro romano impero. Non parla dei cattolici che si siedono nelle panche la domenica, quelli lì non capiscono gli eventi perché non capiscono le profezie, come neanche i protestanti le capiscono, sono lì tutti appiccicati al rapimento prima della tribolazione, che è una cosa, è un mito. Bene, io direi andare avanti, Angelina.
Sì, Giuseppina ha scritto adesso dicendo che...
Giuseppina che ha mandato l'articolo?
Sì, dice che secondo il quotidiano ucraino Ukrainska Pravda e il servizio segreto interno ucraino che è responsabile dell'esplosione del ponte.
Ma è normale questo, loro fanno il loro dovere, eh?
Eh sì.
E c'è guerra, sì. Cosa che facciano? Che portano zuccherini?
Ma è sempre terribile.
Sì, il ponte, perché per loro questo ponte univa la Russia alla Crimea. Mm-hmm. Ho capito? E allora no, questo gli dà fastidio.
Però adesso che hanno preso il Donbass, Lugansk, possono andare per terra?
Via Donbass possono andare, sì, sì. Ma la Russia non mollerà mai il Donbass. La Russia... da tutte le apparenze sta preparando degli attacchi nucleari tattici. Cosa sarebbero tattiche? Sono bombe che sono circoscritte, non sono ICBM, quegli grandi missili ICBM e ICBM, missili intercontinentali balistici, che uno solo distrugge un'intera nazione. Non sono quelli. Va bene? E una bomba nucleare tattica russa, però è sempre potente, c'è la potenza di 100 bombe nucleari di Hiroshima, sono sempre una cosa, solo che invece di buttare per aria una città, butta per aria un'area 100 volte più grande. Insomma, è un disastro e l'Occidente ha già fatto capire che non risponderebbe a livello atomico. Perché se l'America tira una bomba su Mosca, la Russia, diciamo, livella tutta l'America. Perché la Russia c'ha i suoi sottomarini nucleari che in questo momento viaggiano tranquillamente l'Oceano Pacifico, l'Oceano Atlantico, a ridosso degli Stati Uniti, e sono lì, lo sanno benissimo che sono lì. E per questo che lo smargiasso Putin e compagni si sono anche calmati un po', Come Putin ha alzato il tono sulle bombe atomiche, l'America si è calmata. Sempre sbruffona, smargiassa, eccetera, perché c'è i porteri non è che contano più così tanto, perché adesso ci sono missili atomici, un missile atomico distrugge una portaerei, che altrimenti non sarebbe possibile. Angela, sì. Andiamo avanti.
Vado al prossimo, il sole 24 ore.
Il sole 24 ore.
FMI, un terzo dell'economia globale sarà in recessione nel 2023. E anche il giornale Il Tempo dice: previsioni economiche 2023, allarme Fondo Monetario Internazionale, crisi senza fine. Il Tempo.
Sì. Allora, attenzione, questa è una notizia importante, prestare attenzione, va bene, no, non parla di meteorologia, l'inflazione che sale. Qui dice, perché a volte c'è notizia, la gente legge, ok, un altro, no, questa qui è importante. Perché? Perché questo è il FMI, International Monetary Funds, italiano Fondo Monetario Internazionale. Cos'è? Questi sono i capi dei soldi, sono i capi della finanza mondiale, e l'FMI e poi c'è la World Bank, la Banca Mondiale. Questi sono quelli che dicono alla Banca d'Italia cosa fare e cosa non fare. Questi sono quelli che dicono a Draghi cosa fare. Questi sono al di sopra di Draghi. E lui già lui è un capobanda, un capobanchiere Draghi. Questi sono ancora più in alto. Cosa stanno dicendo? Sta dicendo un terzo dell'economia globale sarà in recessione nel 23. Ora, questi qui capiscono solo una cosa, amore per i soldi sono il loro campo. Quando questi parlano, ascoltali, perché ti dicono quello che succederà a livello finanziario. Stanno avvertendo queste banche mondiali che viene il crollo finanziario imminente. Dice nel 23, quando è il 23? Quella è la data di oggi, siamo all'8? 8, novembre, dicembre, mesi. Guarda, siamo a 2 mesi e quanto siamo? 20 giorni?
Sì.
Circa?
Sì, sì.
Fratelli, fra 2 mesi e il 23. L'FMI sta dicendo che crolla tutto. Un terzo dell'economia mondiale, ma se cade il 10% dell'economia mondiale, crolla tutto, perché è un effetto domino, no? Effetto Birilli. Va bene? Non so se tutti i fratelli stanno comprendendo questo. Non è fratello Giuseppe fanatico, fuori di testa, no! Questo è la Banca Mondiale che sta dicendo quello che Dio ci ha detto a noi da anni. Quello che il Signore da anni ci dice, e da anni lo andiamo predicando, Angela, tu lo sai,
sì.
I fratelli che sono membri della Chiesa lo sanno anche, che abbiamo predicato questo, e tra le grandi critiche dei religiosi, va bene? Che come abbiamo predicato? Che crolla tutto, e ancora queste religioni ci prendono in giro come se fossimo lunatici, fanatici e pazzi, invece di investigare nella Bibbia. Abbiamo detto esattamente quello che la banca sta dicendo, ma questa non è una banca, è l'FMI. Queste sono tutte le banche mondiali, tutte le banche del mondo. Comandano loro. Però ora, come i nostri fratelli più vicini sanno bene, va bene, questa non è una nuova notizia per noi, è nuova per il mondo, perché fino adesso il mondo l'hanno calmierato. Calma, calma, calma. E adesso lo dicono, ma qui c'è da buttare la parrucca e scappare, far rizzare i capelli. Persino gli anticristi delle banche adesso lo dicono. E sulle prime pagine dei loro giornali. Non possono dire una cosa così che può creare il panico. La stanno dicendo. Il 23, fa 2 mesi. Fra 2 mesi comincia il 23. Quindi, fratelli che siete a bere cappuccino in Italia, fate come vi pare. Il pazzo fratello Giuseppe fra poco dovrà dire: lo avevo detto. Fratelli che ci scrivevano in pandemia, non sapevano cosa fare, che li volevano sbucare davanti e di dietro per aiutarli, virgolette, diceva il signor Gates. Per aiutarvi vi sbuchiamo.
E poi
si lamentava e diceva, se l'avessi saputo prima, ma sono anni che ve lo diciamo.
Sì.
E gli ho detto, guardate che vengono delle finestrelle, potete partire, potete vendere, partire. Finestrelle sono ancora aperte. Fratelli, per poco sono ancora aperte. Poi ricomincerete, alcuni ricominceranno a lamentarsi, perché non l'ho fatto prima.
E anche se i giornali adesso lo confermano e vediamo che veramente c'è una crisi finanziaria in arrivo, questi articoli, se li leggete, come il Sole 24 Ore e gli altri, non ti dicono cosa fare. Ti dicono, sì, sta venendo. Ma non ti dicono io cosa faccio, come mi preparo.
Ti dicono solo i motivi per cui suicidarti. Ma Gesù ti dice cosa fare invece.
Amen.
Ti dice, vedi, lì c'è una finestrella, lì c'è una strada. Ma signore, quella strada è stretta ed angusta. Esatto. E non ci va nessuno. Certo che non ci va nessuno. Perché sono stolti, dice il Signore. Credo io che dice il Signore. Voi giudicate se vende il Signore oppure no. Dio parla sempre prima dei giornali, ma il mondo di regola non ci fa caso. I famosi presentatori, presentatrici, la TV, non ne parla, tranne per calmierare tutto. Perché preoccupare la gente, dicono? Non è buono neanche per la borsa, non è buono per i mercati. Shh, silenzio, silenzio. E la barca va. Guarda, la TV ci sorride, i politici ci rassicurano, le banche ci indebitano, il Papa e la sua signora Pachamama benedicono ecumenicamente tutti, all'ingrosso, nessuno escluso. E il diavolo, ma benediciamo anche il diavolo qui, Dio è amore. E la Pachamama dice, amen, se potesse parlare, ma non può parlare. E i guerrafondai, quelli sparano. I capi del manicomio mondiale preparano le loro bombe atomiche. E la pubblicità ci spiega perché la cosa essenziale è che non si può fare a meno dell'ultimo telefonino. E buone notizie, stasera ci mangiamo la pizza, così andiamo a dormire felici e contenti.
Sì.
Fratelli, i popoli del mondo non ci fanno caso, ma la barca sta affondando. Il mondo pagano non dà importanza ai segni dei tempi che Gesù è venuto fino a noi per portarci. Dio ha dovuto incarnarsi per darci questo messaggio. A me io devo bere il cappuccino, ma ti pare che c'ho tempo di preoccuparmi? Non ti preoccupare. Benvenuti a Sodoma poco tempo prima del fuoco che cascava dal cielo. Benvenuti a Pompei, prima che il vulcano esplodesse. Dicono che è in ritardo stavolta, deve esplodere di nuovo il Vesuvio. E allora ci sono quelli al potere che ci dicono di rimanere ciascuno al suo posto sulla nave e pregasi, tenere la bocca chiusa, non spargete il panico, non è politicamente corretto. A parlare ci pensa il Grande Fratello TV. E allora chi non possiede una TV, come sai, i ricconi che hanno le loro televisioni, stiano zitti, imparino a tacere. Tu non sei padrone di una TV, cosa vuoi andare lì a mettere la tua opinione, piccolo nessuno? State tranquilli, ci dicono. Il nuovo Titanic è inaffondabile. La musica continua, la gente balla. Certo, non bisogna mica spargere il panico, eh? Avanti con la musica! Sai che il Titanic suonavano fino a che la nave stava affondando, allora doveva suonare. Mm-hmm. Per non agitare la gente. Sì. Agitatevi, cercate un salvagente!
Amen.
No, continuate a ballare, dicevano. C'ho delle foto? Se vuoi te la do, se me la metti sulla radio.
Sì, sì.
Che sul Titanic ballavano. Mentre la nave affondava. Guarda, la prima canzone che te mi metti lì. Adesso ti do la foto. Allora dicono, questo nuovo, c'è un nuovo Titanic adesso. E questo sì che non è affondabile. Il primo Titanic dicevano, neanche Dio può affondarlo. Ah sì? Questo dicono, wow. Dice, questo neanche, questo qui è moderno, questo qui, eh. Poi ogni tanto qualcuno sul Titanic del mondo, ogni tanto apre gli occhi dall'ipnosi televisiva e dice, terribile, l'acqua continua ad entrare. Taci, fanatico, gli dicono, guarda la TV Matrix e stai zitto. Vuoi scherzare, ti dicono. Il nuovo Titanic, cioè, come si chiama il Titanic oggi? L'America è inaffondabile. Vuoi mettere? Ma non hai visto le ultime portaerei e gli F-35, eh? I cacciabombardieri che anche l'Italia sta comprando? Chi può affrontare il Titanic America? Vedi che mastodonti che sono, mettono paura a tutti! Ma poi, come sempre, il terribile avviene. La gente è scioccata, spaventata, ridotta all'astrico, indebitata, affamata, disoccupata. Però cosa fanno? La gente ritorna sempre a riaccendere la TV, che a tutti gli effetti è la nuova droga, cercate di dire che non è vero. La nuova droga delle masse di oggi e tutto torna a calmarsi di nuovo. Altra corsa, altro giro, comprate i biglietti. Guarda, concentrate sulla politica italiana, siete italiani, guardate, c'è una nuova faccia a guidare la politica italiana e anche le nuove facce a guidare l'Europa. E allora le speranze si riaccendono, sì. Altre illusioni. Sì, compriamo il biglietto, sì. C'è un altro giro di giostra, nuovo voto politico, ma la realtà è che questi politici non possono neanche salvare se stessi, per simpatici che possono essere. La realtà è che il mondo senza Dio è disposto a credere a tutto. Tutto, un Hitler, uno Stalin, un Biden, un Putin. Tutto, chiunque che la TV nazionale presenti loro. Putin, Russia, Biden, America e quello che c'è in Italia. Tutto presentano tranne che la verità, tranne che Gesù Cristo, tranne che la parola di Dio. Il risultato lo vediamo. Qual è il risultato? E guardati intorno, il mondo che vedi, dai un'occhiata ai giornali. Ma c'è un libro della verità che dice, Angelina, la prima scrittura.
E Matteo 24:37, come fu ai giorni di Noè, così sarà alla venuta del figlio dell'uomo. Matteo 24:37.
Quindi mi chiedo, qui Gesù dice, sarà come ai tempi di Noè. Mi chiedo ai tempi di Noè, in quanti l'hanno preso per pazzo. Come per pazzi sì, prendono sì. Tutti noi che crediamo alle profezie letteralmente. Questi qua predicano la Bibbia letterale, senza pacciamama, ma stiamo scherzando, mica volete credere. Guarda, pensate ai 120 anni che ci sono voluti per costruire un'arca che neanche avevano neanche mai visto piovere prima neanche una volta. Diluvio è arrivato. 2500 anni fa, ossia 1500 anni dopo la creazione, e non aveva mai piovuto, che a Genesi dice che c'era un vapore meraviglioso, che come le terme, no? Che esce l'acqua calda, e un vapore usciva dal terreno e adacquava tutto, e tu camminavi nell'erbetta verde senza spine e ti rinfrescavi i piedi nudi, non c'erano niente di quando Dio l'ha creato, non c'erano spine, non c'erano bottiglie rotte che gli ubriachi del sabato sera hanno buttato lì, questi scellerati, come fai a camminare scalzo oggi? E qui c'era Noè che costruiva. A noi sembra, noi che siamo la generazione del caffè istantaneo, il liofilizzato, la macchinetta che c'è con tutti i bottoni, Coca-Cola, Coca immondizia, eccetera, schiacci, fatta pum pum, Coca-Cola, pronto. Noi ci sarebbe sembrato tanto 12 anni, 12 mesi, a volte neanche 12 minuti vogliamo aspettare. Noè ha mostrato la sua fede, con la sua fede ha condannato il mondo e ha tenuto duro 120 anni.
Un uomo di fede,
ragazzi. Nella tribolazione che viene ci servirà la fede, ragazzi. La fede, altro che i filastrocchioni lì dalla televisione. E Noè continuava a costruire. Ma che lunatico, avranno detto. Ma ti rendi conto questo qui, che razza di sfasato lunatico che abbaia alla luna? Pioverà. Ma che pioverà, Noè? Ma per cortesia, vuoi smettere di fare il Don Chisciotte? Venire alla realtà? Non è mai piovuto. Signora Noè, può parlare a suo marito che gli dica, gli faccia capire che non ha mai piovuto. E la moglie era una moglie buona, dice, io quello che mio signore e mio marito dice, io seguo. E loro, andiamo a ridere da qualche parte. Sì? Poi quando sono cominciati i tuoni, i fulmini, l'acqua, e il signore ha chiuso la porta, Genesi capitolo 8, ha chiuso la porta, cioè perché il signore l'ha chiusa? Nessuno poteva più aprirla. Io chiudo e nessuno apre, io apro e nessuno chiude. Dio ha chiuso la porta, Genesi 8, e quelli là avevano voglia di prendere scale e bussare. L'acqua saliva. E allora questo lunatico di Noè andava in giro a dire a tutti quanti, guardate che piove, e scocciava tutti, che veniva un diluvio universale, per giunta anche a rimproverare chi non si pentiva, non si preparava, innanzitutto spiritualmente, Che terribile fanatico religioso. Come mai non c'era qualche, a quei tempi, qualche onorevole, qualche signor Pachamama che lo calmasse? E i suoi poveri 3 figli? E gli dovevano anche ubbidire? Perché questo qua seguiva Dio. Questo è così pazzo che non ha scelto nessuno degli idoli, in base ai quali faceva quello che ti pareva. No, ha scelto un Dio che i figli devono ubbidire ai genitori. Pensa un po' che razza di religioso fanatico. Ma è possibile che non c'era neanche un telefono azzurro a fare rapporto? E oggi come oggi un pazzo così sarebbe certamente arrestato. Cosa? Tu obblighi i tuoi 3 figli a lavorare 120 anni. Telefono azzurro, qua, vieni qua,
Sì,
presto, camicia di forza.
vero, sì.
Io mi immagino quanto le menti perfettamente razionali di allora. Le menti razionali dei tempi di Noè certamente controbattevano questo strambo Noè. Certo, il pensiero religioso doveva essere che i grandi idoli di pietra li avrebbero salvati, anche nel caso fantomatico di un diluvio, ossia l'equivalente oggi del cosiddetto rapimento prima della tribolazione, che certe chiese ancora ci credono. Ma scusa, peggio di così, quando viene questo rapimento? Sarebbe anche ora, eh? Come stanno ammazzando i cristiani come le mosche, destra e sinistra, e il tuo Dio che ti ha promesso il rapimento da nessuna parte, e cosa aspetta? Poveri illusi. Guarda, anche oggi gli attuali sacerdoti, i sacerdoti pagani della TV, quelli della TV, i presentatori, sono sacerdoti tecnologici. E questi prelati dei TV e dei media, chiamati giornalisti, la stragrande maggioranza dei casi, qualcuno in gamba ci sarà. Deve andare a cercarlo col lumicino. E questi sacerdoti televisivi ci dicono di non preoccuparci, tranquilli, c'è un grande idolo a proteggerci, si chiama l'America. Applausi. Cartellini, alzati, la televisione alzano i cartelli, applausi, e vedi queste facce addormentate che battono le mani. E poi, op, si ferma di colpo perché ha girato il cartello. Ah, c'è questo grande idolo, l'America, che dice di proteggere tutti. Guarda le portaerei, li fanno, quello lì arrivano, attraccano, attraccano. Io l'ho visto una volta, una portaerea americana al porto di Livorno. Oh, grande come il diavolo. E ho cercato di evangelizzare anche gli americani che uscivano dalla portaerei. Comunque, l'America, al di là della sua grossa voce spaccona, ho però notato che l'America sotto sotto è alquanto preoccupata. Non lo dice, non lo vuole dire a Putin, ma è preoccupata. Dice che non gli fa un baffo le minacce di Putin, ma sotto sotto è preoccupata. Guarda, ho trovato un articolo di Repubblica, lì ce l'hai? Ecco, dammi questo, leggimelo in linea con le preoccupazioni americane. Cosa dice questo articolo?
USA, il governo acquista una maxi fornitura di farmaci contro le radiazioni.
Oh,
Eh sì, sono preoccupati
ho. Hai
sicuramente.
capito? Questo è appena uscito ieri questo articolo. Quindi sempre che ne ho ordinato, non so, 280 milioni ne ho ordinati di dose. Cioè sono medicinali per difendersi dalle radiazioni, perché dicono, wey, se succede una guerra atomica qui, e cosa vuoi fare le medicine a radiazione? Sì, se tu sei a, che so, centinaia di chilometri, ma se di calcio sono una cocuzza anatomica, a quale trame ti potrei attaccare? Ma c'è un grande messaggero inviato da Dio. Dimmi, Angela,
Posso leggerti,
perché alzi la mano?
riguardo a questo, voglio leggerti una domanda arrivata adesso da parte di Noemi.
Noemi, Dio ti benedica, dolcissima sorella.
Caro fratello Giuseppe, sono anni che ti seguiamo e da tanti anni ormai ci consigli di fuggire. Ma dove dobbiamo
Dove
fuggire?
dobbiamo?
Se accade la terza guerra mondiale, e purtroppo, ahimè, accadrà perché è biblico e perché mia madre l'ha avuto in visione. Pensi che ti salverai? Nessuno si salverà, sarà tutto distrutto. Perché stiamo parlando di armi chimiche, nucleare. Spiegami cosa intendi. Grazie.
Ma io ti spiego niente. Io ti leggo la Bibbia, Apocalisse 2:10. La mia,
Apocalisse
il
dove?
mio difensore è il Signore, la mia dottrina la parola. Apocalisse
Apocalisse dove? 2?
2:10 deve essere. Vedi se l'ho indovinato.
Non temere quello che avrai da
Sì,
soffrire.
perfetto, vai.
Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione, per mettervi alla prova, e avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte, e io ti darò la corona della vita. Apocalisse 2:10.
E la salvezza di Gesù a volte viene attraverso la morte, dolcissima.
Ma è quello che lei dice anche. Ovunque tu sei, tu pensi che ti salverai e morirai lo stesso,
No, in
quindi.
base. Ma no, altra scrittura, Apocalisse 12:14.
Apocalisse 12:14. Ma alla donna furono date le 2 ali della grande aquila affinché se ne volasse nel deserto, nel suo luogo, dove è nutrita per un tempo, dei tempi e la metà di un tempo, lontana dalla presenza del serpente. Apocalisse 12:14.
Angela, rispondi questa sorella.
E quindi
Ti ho dato i fondamenti per
tu dici,
rispondergli.
Noemi, ma tu pensi che ti salverai? Dove fuggire? E la Bibbia dice di fuggire, Apocalisse 12:14. La donna, la sposa di Cristo, va in un posto preparato da Dio. Devi scoprire quale è il deserto dove Dio ti vuole e lì sarai nutrita per 3 anni e mezzo. Quindi la Bibbia che dice che sì, puoi salvarti. Se tu ubbidisci a questa scrittura, puoi salvarti. Ma fratello Giuseppe, la guerra, la terza guerra mondiale che sarà nucleare, non sarà su tutto, 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 tutto il mondo?
E buonanotte,
Dappertutto?
ma il Signore Gesù non darà mai al diavolo una vittoria così, ma stiamo scherzando. Cioè, è come dire che Dio avesse permesso al diavolo di attaccare Giobbe e ucciderlo. E gli ha detto no, non puoi toccare la sua vita. È come se Dio avesse permesso a Erode di uccidere tutti i bambini del mondo. Chissà, chissà dove si è nascosto questo Messia. No. Ha messo un limite, Betlemme non di più. Il Signore mette un limite al diavolo. E poi dove è scritto? Chiedi a questa sorella su cosa si basa lei, su quale basi scritturale si basa che la guerra mondiale sarà tutto, 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 quante volte tutto?
No, è quello che dico io, tutto, tutto,
Ma allora
tutto.
rispondo a quell'altra sorella che si chiama Angela.
Sì, risponde ad
Angela, ma
Angela.
dove l'hai scovata questa? Su cosa ti basi?
Sulla domanda di Noemi che dice nessuno si salverà, sarà tutto distrutto, tu pensi che ti salverai?
Ecco, noi rispondiamo a Noemi allora. Noemi, dove è scritto che tutto, tutto, tutto sarà distrutto? Non c'è scritto, anzi, c'è il rifugio dalla sposa di Cristo, perché la donna di Apocalisse 12:14 è la stessa donna di Apocalisse 19:7, la sposa, è la stessa donna. Quella è protetta, perché? Perché è fedele, perché quando Dio dice partita, lei parte. Quando dice fermi, lei si ferma. Quando Dio dice prepara, lei si prepara. E allora, e come fa un generale del quartier generale dire pronto, compagnia lì sotto fuoco nemico, spostatevi verso la zona X sulla mappa che avete lì nel taschino, tiratela fuori, zona X, cioè sarete protetti da, che ne so, l'aviazione, l'artiglieria, quello che vuoi tu, va bene? Ma se quelli lì non obbediscono, come fa ad essere protetti? Se il Signore dice andate nel deserto, lì sarete protetti, e loro certe chiese addormentate dicono io non ci vado perché frate Giuseppe è un fanatico, anzi, virgola, un cretino. Ma frate Giuseppe è un cretino, questo siamo d'accordo, sì, ma la parola dice vai nel tuo posto di rifugio.
E per noi amici anche la scrittura di Apocalisse 18:4, dove parlando della Babilonia, Gesù dice: uscite dalla Babilonia, popolo mio, affinché non siate complici dei suoi peccati e non siate coinvolti nei suoi castighi. Quindi se uno va nel posto giusto, dove Dio ti mostra, non sarai coinvolto in questi castighi che riceverà il mondo. Ci sono luoghi dove tu potrai salvarti.
Noi vediamo in Giovanni capitolo 10, capitolo 8 e altrove che Gesù si è nascosto ed è fuggito. Come mi hanno detto frate Giuseppe, mi hanno detto tu scappi, io no, me ne sto qui seduto inchiodato sulla mia panca di chiesa, qui muoio a difendere la panca. Ma poveraccio, sopra la panca la capra non campa. Se lascia la panca, la pecora sopravvive. Lascia perdere. Lascia perdere, seguire la parola dice c'è un posto nel deserto, uno, poi Poi cosa dice la seconda parte di questa scrittura? Lontano dalla faccia del serpente.
Sì.
Quindi c'è anche un lontano geografico. Va bene?
Sì.
Come gli ebrei che sono fuggirono dalla Germania di Hitler e si allontanarono geograficamente. E quelli che rimasero lì a dire no, il nostro Dio Adonai ci protegge. Sì? E com'è che li ha protetti? Ad Auschwitz che hanno detto Dio è morto in Auschwitz. Sai che in un campo di concentramento è successo una volta che i prigionieri ebrei hanno fatto un processo a Dio?
I prigionieri ebrei?
Sì, gli ebrei che erano lì nel campo di concentramento, nel campo di sterminio, hanno fatto un processo a Dio.
E come?
Hanno messo Dio sul banco degli imputati, dentro il campo di concentramento hanno fatto un processo.
E poi?
E c'è l'avvocato difensore che difendeva Dio e c'era l'avvocato accusatore che lo accusava.
Ai, ai, ai.
E alla fine Dio ha perso il processo.
Oh my.
Che se noi siamo il tuo popolo, perché tu non ci proteggi? Dov'è il Dio di Abramo?
Uh-huh.
E morivano, venivano gassati, fucilati, torturati. Perché? E la risposta sta nella loro stesso Vecchio Testamento. Deuteronomio 28 dice, Israele addrizza le orecchie, gli ha detto Dio. Israele addrizza le orecchie. Se obbedisci alla mia parola sarai benedetto in questo, benedetto in quello. È una lista di benedizioni. Deuteronomio 28. Se disobbedisci sarai maledetto. Tu, tua moglie, tuo figlio, tuo terreno, i tuoi animali, tutto. E poi da una lista di malattie. Sarai perseguitato, sarai reietto, il tuo nome diventerà una bestemmia. Appunto oggi essere ebreo da 2000 anni hanno cambiato i nomi. C'è una presentatrice giornalista americana che si chiama Cristiana, è una tipo anticristo che è giudea, si chiama Cristiana. I genitori davano i nomi perché il nome ebrei era una maledizione. Cambiavano i nomi molte volte. D'accordo? E
sì,
allora
grazie.
C'è anche un luogo geograficamente lontano dal serpente. Apocalisse 12:14, lontano. Quindi se te avessi studiato anche il nostro piccolo corso biblico, non dico le barzellette del signor fratello Giuseppe, ma almeno le scritture, tu dovresti sapere che le cose non stanno come dici te. Dove andiamo a rifugiarci? A volte c'è chi mi scrive e dice, io sono paralizzata, sono in sedia a rotelle, io sono vecchio. No? Uè, ma tu devi confidare in Dio. Il fratello Giuseppe non può andare in giro a aiutare migliaia di fratelli sulle sedie a rotelle, dovete andare dal Signore, che sono io per aiutarvi. Se Dio non vi aiuta, come faccio a aiutarvi io? Ma Dio vi aiuta. Apocalisse 2:10. Sii fedele fino alla morte, ti daranno corona di vita. Leggilo di nuovo, Apocalisse 2:10.
Apocalisse 2:10. Non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione, per mettervi alla prova, e avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte, e io ti darò la corona della vita.
Vedi,
Apocalisse 2:10.
I falsi profeti cristiani dicono, viene il rapimento prima della tribolazione. Sono falsi profeti, non c'è traccia nella Bibbia. Ma Dio dice, sii fedele fino alla morte. Non dice, sii fedele, vedrai, vedrai. Io ti salverò come la chiesa di Filadelfia, o Porta Aperta davanti a... No, Filadelfia ha già superato la prova, probabilmente avrà avuto i suoi martiri. Questi qua gli dice, credo che sia Smirna, la chiesa di Smirne, gli dice, sii fedele fino alla morte. Sta dicendo, Smirne, dovete morire. Sta dicendo, Smirne, morire è preceduta da 10 giorni di tribolazione. Dov'è il rapimento prima della tribolazione? Sono nelle bugie dei falsi profeti. Perché? Perché il diavolo li sta usando, mi dispiace se vi offendete, ma è la verità, il diavolo vi sta usando per ingannare la Chiesa, tenerla addormentata, impreparata, così che quando viene l'anticristo la potrà distruggere grazie alla vostra cooperazione, imbroglioni profeti. E adesso su internet direte che sono un debosciato, un orgistico, un pedofilo. Siccome non potete contrastare le scritture, dovete accusare il messaggero che lui è un pedofilo, un orgistico, un adultero, un sacco di cretinaggini così, che non è vero niente.
Amen.
come dicevano Gesù che era indemoniato così di me, perché la verità è che Gesù le suonava la gente come voi, gliele suonava di cotte e di crude, non potendo i farisei contrastare con la potenza della parola, lo accusano di essere indemoniato, come accusano a me ed altri come me, e li accusano anche di più. Ma sempre seguitato il padrone di casa, quanto più perseguiteranno quelli di casa sua. Io ed altri più di me. Guarda, il più grande messaggero inviato da Dio oggi rimane inascoltato. Vai a Matteo 24.
Sì.
E questo messaggero, tra l'altro, ha detto, verso 32-39, dovresti averlo lì.
Matteo 24-32. Imparate dal fico questa similitudine. Quando già i suoi rami si fanno teneri e mettono le foglie, voi sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete tutte queste cose, sappiate che egli è vicino, proprio alle porte. Matteo 24, 32 a 39.
E Gesù dice, quando vedete queste cose, egli è vicino, cioè il rapimento. E quindi prima del rapimento, tribolazione, marchio della bestia, eccetera, come spiegato in Apocalisse 13, no? Quando vedrete queste cose, dice Gesù, e quali cose? Di cosa sta parlando? I segni elencati in Matteo 24, da 3 a 14. Gesù continua, e salta al 34, per favore.
Io vi dico in verità che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute.
Va bene.
Matteo 24, 34.
Va bene? Questa generazione non passa. Questa generazione, quanto è lunga una generazione? Ma fai tu, 40, 80, 120 anni, ma vedi tu, io mi sono stancato di litigare per quanto è lunga una generazione, ma quello che dite voi, intorno ai 100 anni al massimo, direi. E 37 ce l'hai?
Sì.
37 al 39.
Come fu ai giorni di Noè, così sarà alla venuta del figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni prima del diluvio si mangiava e si beveva, si prendeva moglie e si andava a marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e la gente non si accorse di nulla, finché venne il diluvio che portò via tutti quanti. Così avverrà alla venuta del figlio dell'uomo. Matteo 24, 32 a 39.
Gloria a Dio. E questo è il grande messaggero, si chiama Gesù. Un nome oggi che alcuni piace, altri li offende. Allora Gesù dice che così sarà alla sua venuta, dice. Va bene, no? Com'è che sarà? Si sposeranno, mangeranno, berranno. Ma guarda caso è quello che succede oggi. Gesù sta dicendo che la gente dei nostri giorni ha profetizzato che in questo momento, in questo tempo della fine, la gente si sarebbe comportata esattamente come si stanno comportando, come si comportarono quelli del diluvio, che è quello che succede oggi. Il diavolo ha riempito le chiese e il mondo di tante false dottrine che i poveracci che non si studiano la Bibbia per conto loro, senza le patate, le fette di patate religiose davanti, dei loro predicatori falsi, cioè sono così confusi, non sanno più, viene il predicatore A e la verità è A, il predicatore B e la verità è B, pentecostale, battista, cattolico, Geova e mormone, che zuppone. Ma vogliamo andare alla Bibbia, per cortesia? Ma che razza di imbranati siamo? Ma andiamo alla Bibbia, abbiamo la Bibbia? No, devo ascoltare il mio pastore. Ma il pastore deve seguire la Bibbia anche lui. Chi si crede di essere il pastore? Chi si crede di essere fratello Giuseppe? Che segua la Bibbia. E spero di farlo. Se non lo faccio, correggetemi. E vi chiederò scusa. Uno dei segni sarebbe stato che la gente non avrebbe prestato attenzione. Matteo 12, andiamo lì. Uno dei segni è che la gente non avrebbe ascoltato. Quanto tristemente adempito è questa profezia. Verso 41.
Matteo 12, 41. I Niniviti compariranno...
I Niniviti, gli abitanti di Ninive...
Compariranno nel giudizio con questa generazione e la condanneranno, perché essi si ravvidero alla predicazione di Giona. Ed ecco, qui c'è più che Giona. Matteo 12, 41.
E noi quale categoria siamo? Saremo come i nini viti che si pentono o saremo come le capre che non si pentono? Dipende da noi. Saremo tra la maggioranza che sarà travolta dalle nuove acque, dal nuovo diluvio, che saranno il diluvio delle persecuzioni, ci saranno nuove pandemie, nuovi lockdown, dei quali la Bibbia ci avverte. Solo che sarà pandemia, lockdown di marchio della bestia 666 che viene, non c'ho la data, ma viene. E viene presto, la vedremo noi, sono convinto. Va bene? Per ingannare un mondo che guarda attraverso le veline dei media mondiali. State attenti quando guardate la televisione. Non credete niente che non l'avete visto basato sulla Bibbia. Il resto sono tutte cianfrusaglie, frottole, vi prendono in giro. Gente con 10 diplomi che sanno parlare, non come me, ma in modo forbito, in modo intellettuale. E vi ingannano. Perché? Perché se non seguite la Bibbia, deve essere almeno basato nella parola. Andiamo a Proverbi 22,3 e chiudiamo per cortesia.
Sì, Proverbi 22,3. L'uomo accorto vede venire il male e si nasconde, ma gli ingenui tirano avanti e ne subiscono le conseguenze. Proverbi 22,3.
Come si nasconde? Ma io non ho paura. Io e la mia panca di chiesa non abbiamo paura. La mia bella panca calda. Oh, com'è bello cantare canzoni la domenica mattina in chiesa. Ma mi piacciono anche a me, per la verità. E poi andiamo a farci una bella magnata di spaghetti a casa. E poi aspettiamo settimana prossima per un'altra predica. E poi andiamo a casa e ci facciamo un'altra pizza. E poi... E questa domanda rispondete voi, rispondiamo noi, risponde ciascuno di noi. Angela, a te.
Amen.
Ti passo
Amen.
Il microfono.
Allora mettiamo un canto e dopo parleremo ancora di altre notizie della crisi energetica. C'è una potenziale crisi di internet che sta arrivando, ma ne parliamo dopo. Ascoltiamo il canto di Marcello sì. Marocchi, Dio aspetta, che un po' rifletta proprio questa idea che abbiamo ancora tanto tempo, non dobbiamo fare niente oggi perché abbiamo tante cose da godere in questo mondo, Dio può aspettare.
Attenzione, stiamo parlando di tagliare l'internet, perché sarebbe la vendetta dei russi, il fatto che gli americani hanno tagliato il gas russo, e quindi è possibile che la Russia gli renda pan per focaccia. E tutti i giornali dicono che è un gioco da ragazzi tagliare l'internet. Va bene? E parleremo di questo.
Sì.
E quindi viene anche, verrà anche un blackout di elettricità, non ci sarà luce. Insomma, questi diavoli travestiti da politici stanno facendo dei disastri dopo disastri per soddisfare la loro fame di potere, di soldi, di false religioni, affamati come famelici coccodrilli, non, come dice la Bibbia, dice la mignatta non sa mai dire basta, la sanguisuga non dice mai basta. Angela, prendi la parola.
Marcello Marocchi, Dio aspetta.
Tanto Dio aspetta, lavoro giorno e notte, mi devo riposare, Dio può aspettare. Io devo andare a scuola, ho tanto da studiare, poi c'è la palestra e ci devo proprio andare, domani vedremo, ma oggi non posso, no, non parlare. Godiamoci la vita, ancora non c'è fretta, tanto Dio aspetta. È vero, sono vecchio, ma non tanto da crepare, Dio
aspettare. Aspetta fino a quando, fino al giorno che il tuo respiro rimane con te. Poi come un ladro arriva di notte, il tempo è finito, il cuore non batte. Sigaretta, tanto vino aspetta, il tempo per pensare lo devo pure avere, Dio può aspettare. Le cose fatte in fretta non vengono mai bene, lui ci darà tempo se è vero che ci tiene. Poi come un ladro arriva di notte, il tempo è finito.